Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, una delle dimensioni più glamour della nuova società molto indistinta e frammentata nella quale viviamo è certamente quello della creatività, che evoca tante cose insieme, dall'espressione artistica alla faustiana capacità imprenditoriale di dare vita a nuove imprese, a nuovi prodotti, addirittura a nuovi mondi. La nostra dunque è anche l'era della creatività, della quale sono protagonisti tanti giovani che la applicano anche per cercare nuove forme di organizzazione sociale e modalità di lavoro. Questo universo esplora il sociologo Paolo Perulli, che ha insegnato in varie università italiane e straniere e pubblica col Mulino Anime Creative, da Prometeo a Steve Jobs. 218 pagine, 17 euro. Questo è un libro che ci spiega molto di un processo che, a detta di molti, ha dato vita a un nuovo segmento sociale, a nuove organizzazioni, a nuove modalità produttive, addirittura a una nuova geografia planetaria, quella dominata dalle città capaci di attirare le cosiddette classi creative, per usare la formula fortunata di qualche anno fa dello studioso americano Richard Florida. Tra parentesi, qui Perulli nota che la prima città creativa è stata Firenze, dove tutte le arti e i saperi si incontravano e si intrecciavano all'ombra di un potere lungimirante. Un processo che poi si è radicato in Italia, paese di micro innovazioni anziché di grandi invenzioni, di saperi diffusi anziché di grandi scuole, che hanno dato vita alla creatività italiana, conferendole un taglio del tutto particolare rispetto a tanti altri paesi del mondo. E allora, come leggere queste realtà e come immaginare il futuro di queste classi creative? Lo chiediamo adesso all'autore. Buonasera Paolo Perulli.
Buonasera dottor Carrubba, buonasera.
Paolo Perulli, lei parte in questo suo libro da un'osservazione che fa Ansel Kiefer, un artista di cui fra l'altro abbiamo parlato qualche settimana fa proprio in questa trasmissione. Con questa osservazione e con questa citazione di Kiefer, lei pone il tema della scissione tra creatore e creatura, per cui quello che conta ormai è lo sforzo creativo, e questo appunto spiega il successo dei creativi, che lei definisce i protagonisti dell'attuale società dello spettacolo. Allora, possiamo dire che siamo in presenza di una nuova classe sociale? Quali sono le caratteristiche di questo nuovo raggruppamento?
Sicuramente è una nuova, forte, diciamo, realtà della società, delle società sviluppate. Qualcuno ha proposto l'idea che sia una classe. Certamente le stime che facciamo negli Stati Uniti, in Italia, ci dicono che il 30% della popolazione lavorativa appartiene a una formazione creativa, cioè che crea continuamente, che inventa continuamente, che innova continuamente.
Però lei aggiunge qualche pagina dopo che questo gruppo non è stato capace di formare un gruppo sociale a sé stante, ma sono rimasti a livello un po' di tribù. Come mai questo fenomeno? Che cosa comporta?
Per essere classe creativa deve avere un'immagine collettiva di se stessa, no? E classe in sé, si diceva una volta, ma deve essere anche classe per sé. Non lo è ancora, perché è un mondo del lavoro molto frammentato. C'è molto individualismo, c'è più l'idea di una progressione individuale, di una carriera personale, e c'è meno sensibilità alla dimensione collettiva e soprattutto non c'è una tradizione, cioè questi creativi che dominano la scena delle nostre società, perché producono tutto quello che noi poi consumiamo dal punto di vista culturale e non solo, da dove vengono, dove vanno, qual è la loro genealogia? Il libro cerca di dirlo.
Lei pone anche un problema, tornando un po' all'aspetto generale, all'inizio sempre del libro, se la creatività sia una facoltà, una funzione, e con questo un po' ripropone il dilemma tra il contrasto, meglio, tra cervello e anima. Che cosa rappresenta questa divaricazione e soprattutto ne siamo consapevoli? O ne sono consapevoli loro, i creativi?
Sì. Allora, ne siamo consapevoli da sempre, perché questa discussione è dove stia la creatività, se nell'anima o nella psiche, risale addirittura al Medioevo, quindi poi ne traccio brevemente la storia. Loro forse no, nel senso che il fatto di sapere di essere delle anime creative, come il libro cerca di sostenere, significa aver sciolto in qualche modo questo dilemma. Io credo che loro siano anime creative, cioè che l'attività di creazione fa parte di quello che rappresenta, diciamo, la parte più elevata, no, dello spirito umano. Insomma, nel passato oggi, nel futuro ancora.
Venendo alla storia che lei ha citato, la storia della creatività, del concetto di creatività, si parla con due figure mitiche, Prometeo e Faust. Qual è il segno che hanno lasciato questi due personaggi così centrali nell'immaginario anche dell'Occidente?
Sì, tutto è cominciato con Prometeo, nel dramma di Eschilo, è quello che ruba il fuoco agli dèi. Lui, Dio, essendo appunto un titano, lo porta all'uomo, che altrimenti è stupido. Senza questo dono non ci sarebbe stata creatività umana. Tutte le invenzioni, le scoperte che l'uomo fa, le fa grazie a Prometeo, a questo dono. E quindi probabilmente la creatività in primo luogo è un dono a questa dimensione. Poi c'è la doppiezza però di Prometeo, perché è di tutti i prometeici, compresi noi che siamo ancora i suoi eredi, perché nel momento in cui noi inventiamo, trasformiamo, anche distruggiamo continuamente, per esempio distruggiamo la natura, estraendo materie prime, trasformando il mondo fisico, intaccando le risorse naturali, quindi fin dall'origine il creativo porta addosso a sé questa doppiezza. E anche Faust è una figura doppia, perché è la voglia di conoscere, questa ricerca continua, e nello stesso tempo è anche una dannazione, no? È la dannazione.
A parte questi antenati, però, venendo poi al mondo moderno, lei scrive: tutto inizia a Parigi nelle pagine di un testo proibito. Il testo proibito è quello di Baudelaire, che scrive, aggiunge, la prima critica della merce nella fase trionfale del capitalismo. Cosa rappresenta quell'opera e soprattutto quel periodo nel quale, per esempio, c'è un altro gigante che lei cita e indica come motore di questa fase, cioè Picasso?
Sì, è la Parigi appunto fra metà dell'Ottocento e inizio del Novecento, dove tutto avviene, dove tutto il pensiero europeo si ritrova e tutte le avanguardie producono le innovazioni, le novità. L'influenza di Baudelaire è immensa. Lui è il primo e forse l'ultimo lirico nell'epoca del capitalismo maturo. E cosa fa sostanzialmente in quel libro proibito che è stato messo all'indice? E da allora tutti noi lo continuiamo a citare, a leggere, ad amare. E ci mostra chi siamo, no? Ci mostra chi è l'uomo moderno. Nella città Parigi, nella prima metropoli del Novecento, è colui che si aggira, che cerca nelle parti anche più basse, meno elevate, diciamo, nei detriti della metropoli, cerca qualcosa che abbia valore. E questo è il pensiero e la poesia di Baudelaire. E poi lui è stato il primo, grazie alle fotografie di Nadar, l'amico suo fotografo, è stato il primo che si è autorappresentato, la sua immagine, la sua icona eterna, universale, è la prima icona moderna.
E allora possiamo dire che è con lui che nasce il mito della città creativa, questo paradigma della città creativa. Sì. Esiste ancora, funziona ancora?
Funziona ancora, nel senso che i creativi devono essere urbani, devono stare in città. È da sempre così, anche prima della Parigi di Baudelaire, ma certamente da lì in poi. Sono tutti nella città, tutti nella città producono le idee, le innovazioni, le creazioni. E poi le città creative si snodano racconta il libro, in una freccia che va da Parigi, quando tutto finisce con la presa di Parigi da parte dei nazisti, l'occupazione di Parigi 1940, tutto si sposta in America. E la creatività moderna, contemporanea e americana, perché il pensiero europeo la porta in America, a New York e poi a San Francisco, altre due città creative del Novecento.
E poi in California, dove incontriamo Steve Jobs. Lì in California la tecnologia si mette in proprio, lei scrive. In che senso? Qual è stato l'apporto che la California ha dato alla nuova creatività di oggi?
Beh, intanto nella biografia di Steve Jobs, che è l'ultimo grande creativo, l'ultima grande anima creativa del libro, perché lui era un ragazzino un po' hippie, lascia il college quasi per caso, va a lavorare all'Atari e lì impara i circuiti elettronici ma lì decide, proprio una decisione, no? Mettersi in proprio significa inventare qualcosa che possa mettere in rete l'universo, l'umanità. Steve Jobs ha dentro di sé questa idea e la realizza. Tutti noi siamo i suoi eredi.
Siamo gli eredi, però lei conclude il libro dicendo che questa geografia della creatività potrebbe cambiare in futuro. Quali sono i nuovi poli ai quali guardare?
E questa è la bella domanda, perché dopo Parigi, dopo New York, dopo San Francisco, tutto farebbe pensare che si va verso l'Asia. Ma non sarà così. Il libro sostiene che la Cina, nonostante la sua enorme tradizione di pensiero, non ha le condizioni politiche perché la creatività si sviluppi. Non può nascere la creatività se non c'è la libertà. Quindi in una società dominata da una dittatura in cui i creativi sono imprigionati e quindi tradendo proprio la radice della creatività orientale, non ci sarà da lì la risposta. E quindi da dove potrà venire? Il libro scommette che possa venire dai sud del mondo, cioè da questa grande area dell'umanità che ancora non ha parlato, perché finora è stata solo dominata, è stata solo colonizzata e rappresenta però due terzi dell'umanità, tre quarti forse dell'umanità. È da lì che può venire il futuro della creatività, se naturalmente tutti quanti investiremo collettivamente su questa dimensione. Certo, non continuando a colonizzare i paesi del sud del mondo, ma anzi scambiando continuamente una poetica della relazione, come ha detto Edouard Glissant, un poeta martinicano importante di questi sud del mondo.
Grazie a Paolo Perulli, autore di Anime Creative. Buona serata.
Grazie a voi.
E a questo punto...
il confettino.
Creativi per antonomasia sono gli artisti che spesso rompono le regole per affermare nuove ricerche. Indisciplinati, dunque, si chiama il libro di Benedetta Colombo, detta Arte Facile, da Monet a Duchamp, 10 ribelli dell'arte spiegati facile. È illustrato da Martina Dirce Carcano, pubblicato da De Agostini, 192 pagine, 16,60 euro, e ci dà questo libro il gusto di scoprire opere e autori che hanno rotto gli schemi aprendo nuove strade all'arte. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e Il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Nel libro di Perulli già il sottotitolo fa riferimento a Steve Jobs, un creativo anche nel modo di essere imprenditore. Per Perulli, infatti, Jobs smentisce il cliché dell'imprenditore individualista ed eroico che si è fatto dal nulla, come vorrebbe la stampa americana. Jobs fa parte di reti, è il prodotto di un ambiente, appartiene a una squadra da lui diretta. Un esempio classico invece dell'imprenditore che si fa da solo, l'imprenditore eroico individualista, è uno dei padri dell'editoria italiana, Angelo Rizzoli, che è protagonista de Il canto della fortuna, romanzo di esordio di Chiara Bianchi, musicologa ed editor, pubblicato da Salani, 480 pagine, 19 euro. Al centro del romanzo c'è dunque il patriarca della Rizzoli, fattosi appunto dal niente dopo i primi anni di vita trascorsi dai Martinite, leggendario orfanotrofio di Milano, dove Angelo entrò a 8 anni, accolto con la definizione di un bambino segnato da una vita di stenti. E da lì inizia la scalata di Angiolino, che trova la sua strada dopo un tentativo di apprendistato come orefice, quando inizia a lavorare in una tipografia. E da qua il successo di Rizzoli e della Rizzoli, che, incoraggiato dal suo principale, diventato gli amico, acquista proprio 100 anni fa da Mondadori 4 riviste, tra cui Novella, di cui farà un rotocalco popolare settimanale che esplode di fotografie, colori, illustrazioni, portandolo da 7.000 a 100.000 copie. e si mette allora a inseguire il suo grande avversario Arnoldo Mondadori nello stesso suo campo, quello dei libri. Lo stile di governo di Angiolino Rizzoli in aziende spiccio anche nei confronti degli autori, dello stesso figlio Andrea, ma le intuizioni imprenditoriali sono geniali e lo portano ad ampliare molto gli interessi aziendali, che comprenderanno anche il cinema, fino al tentativo di realizzare il sogno di costruire a tutti i costi un quotidiano. Ed emerge dunque dal libro un ritratto autentico con la forza e le debolezze, che contribuiranno poi anche indirettamente a provocare la grande crisi del gruppo, che Angelo alla fine cercherà pure di esorcizzare progettando di vendere la sua creatura, idea alla quale la famiglia si opporrà. E Angelo Rizzoli naturalmente è uno dei principali protagonisti del libro di Roberto Cicala, docente dell'Università Cattolica ed editore egli stesso, con Interlinea, che ha scritto Andare per i luoghi dell'editoria nella collana Ritrovare l'Italia del Mulino, 190 pagine, 14 euro. Un volume questo indispensabile per gli appassionati di libri, che vi troveranno nomi celeberrimi e meno nella loro collocazione geografica in tutta Italia, da Torino a Palermo, in un viaggio che conferma la ricchissima creatività e passione imprenditoriale di tantissimi editori italiani, tanto più coraggiosi quanto meno diffuse nel nostro paese, soprattutto nella media, la propensione alla lettura. E dunque troveremo i grandi poli, Torino e Milano, e qui i grandi marchi storici, i grandi gruppi come Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli e ancora le nuove iniziative tra le due guerre, che hanno fatto proprio di Milano una capitale da leggere. E la Milano editoriale degli anni 30 del Novecento troviamo nel sorprendente La storia se ne frega dell'onore. Sorprendente perché trattasi di un giallo scritto da uno dei più autorevoli esponenti dell'editoria italiana, Gian Arturo Ferrari, per molti anni direttore generale della divisione libri di Mondadori e poi vicepresidente di Mondadori Libri, autore di importanti saggi sulla storia dell'editoria e di un romanzo, lo abbiamo anche avuto ospite in questa trasmissione. Adesso Ferrari si cimenta con questa breve ma emozionante incursione nel noir, ambientata nel 1936 a Milano, che vede vittima il direttore editoriale di un'importante casa editrice, forse la più importante dell'epoca, e dunque non è difficile immaginare di quale si tratti, anche da alcuni riferimenti all'editore stesso e a suo figlio. Ma non è questo il punto. Luigi Bassetti, la vittima, viene uccisa per entrare in possesso di un misterioso manoscritto intorno al quale si dipana la vicenda. Un giallo editoriale, dunque, con tempi e ritmo perfetti, che ci danno una doppia sorpresa, quella di entrare nel clima della Milano editoriale di quegli anni e quella di penetrare, ed è questo forse l'aspetto più inquietante del thriller, negli implacabili, paranoici, asfissianti meccanismi di controllo di ogni singolo segmento della società messi a punto dal sistema totalitario, in quel caso dal fascismo, il cui capo Mussolini nelle pagine culminanti mostra il suo volto più truce e aggressivo. In quel sistema il libro è per sua natura un nemico, come spiega il commissario che si è messo al servizio di questo apparato repressivo.
Non capisco, aveva detto lei, tutto quel che si pubblica è sottoposto alla censura. E nel nostro caso l'editore in persona è un convinto fascista, molto ammanicato in rapporti diretti con le superiori gerarchie. Certo, certo. Il commissario si era alzato e giocherellava con un pacchetto di sigarette serraglio. Ma vedete, in superficie tutto è a posto. Troppo a posto. Mentre sotto c'è ben altro. Una trama fitta di relazioni, di idee, di comportamenti. Messaggi, direi, in codice, che alla fine portano a pubblicare libri dall'apparenza innocua, ma che toccano punti nevralgici. Da una parte fanno opinione, creano una mentalità, e dall'altra stabiliscono contatti. La censura, dite. Ma la censura ha la sensibilità di un badile, mentre qui è questione di bisturi. Quelli sono dei bifolchi, non capiscono l'importanza dei libri, e neanche il loro senso. Stanno lì a vedere se ci sono dei suicidi, degli aborti, o se l'autore è ebreo. Lasciamo perdere. Invece noi dobbiamo badare alla sostanza, sapere quel che bolle in pentola prima di trovarci le pietanze scodellate davanti. L'editore sembra un pagliaccio, ma è una mente fina.
La storia se ne frega dell'onore, pubblicato da Marsilio, 124 pagine, 15 euro. Varchiamo l'oceano con un romanzo di cui è protagonista anche un giornale, Il più dolce dei tuoni, dello scrittore Ivan Doig, morto nel 2015, un autore americano da scoprire, ed espressione della narrativa della frontiera della working class, considerato uno degli eredi più importanti di Steinbeck. Il libro pubblicato da Nutrimenti, 362 pagine, €19,95, ed è tradotto da Nicola Mannuppelli dall'edizione americana che uscì nel 2013. Il titolo, di ispirazione shakespeariana, si riferisce al Tuono, la testata fondata dall'eroe del romanzo, Morry Morgan, che con la sposina torna a Bath, Montana, la città d'origine del protagonista e nonché dello scrittore, dove ha ereditato una casa che si rivela difficile da mantenere. Siamo nel 1920, tutto è difficile a Bath, Montana, una città monoindustriale monopolizzata da una miniera di rame. Per reagire alla prepotenza della società che controlla ogni angolo della città, il sindacato decide di fondare un giornale, il Tuono, appunto, che scenderà in concorrenza con i giornali dello Star, che sono tutti controllati dalla società mineraria, e di cui affiderà la direzione proprio a Morry, straordinario funambolo della parola. E di qua una vicenda nell'America profonda, in particolare del West, che si misura con lo strapotere delle corporation e la corruzione sulla politica da essa alimentata, mettendosi, come amava fare Doig, dalla parte della gente qualunque e dei lavoratori. E restiamo a Milano, dove giovedì scorso si è celebrato il 150° anniversario del Requiem di Giuseppe Verdi, con l'esecuzione diretta da Riccardo Chailly, con l'orchestra e il coro della Scala nella chiesa di San Marco, dove era stato eseguito per la prima volta il 22 maggio del 1874, l'anno successivo alla morte di Alessandro Manzoni, che aveva ispirato appunto il grande musicista. In questa occasione esce di Matteo Marni, esperto di musica sacra milanese, la vera storia del Requiem di Verdi, 22 maggio 1874, con la prefazione di Don Luigi Garbini, è pubblicata da Giampiero Casagrande, editore Lugano Milanese, 130 pagine illustrate, €15. Quello resta un momento storico nella storia della musica e nella storia di Milano, che si trovò in quell'occasione a rendere omaggio ai suoi due grandi vecchi, Manzoni che se n'era andato e Verdi che sarebbe sopravvissuto diversi anni e che milanese era diventato. E Don Luigi Garbini spiega bene in che clima fosse maturato il capolavoro di Verdi e quale altissimo grado di modernità avesse raggiunto la musica sacra e in generale la religiosità milanese. Mentre l'autore costruisce il libro attraverso la presentazione del panorama artistico dell'epoca, i protagonisti di quell'esecuzione e tutti i particolari dell'evento, non semplice da realizzare anche per motivi di carattere liturgico. Due problemi in particolare si posero: quello di conciliare il rito romano della messa con quello ambrosiano e l'altro aspetto relativo alle difficoltà di collocare in modo appropriato, secondo i canoni dell'epoca, le cantanti nei pressi dell'altare. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.